Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto. Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti Collaterali, l'appuntamento del venerdì con la salute e con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma, in regia Eva Rorman e Maria Serena Tullio. Oggi parliamo di spina bifida e nello spazio dedicato al punto di vista ci occuperemo dell'allarme endometriosi. In Italia nasce un bambino affetto da spina bifida ogni 1500 nati vivi. Si tratta di una malformazione congenita del midollo spinale, ma per capire bene di che tipo di patologia si tratta abbiamo invitato la dottoressa Claudia Rendeli, ricercatore presso l'Istituto di Clinica Pediatrica dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli. Dottoressa Rendeli, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, ci vuole spiegare cos'è la spina bifida?
Sì, volentieri. Allora, la spina bifida è un difetto di chiusura del tubo neurale che avviene durante la vita fetale e in particolare gli archi posteriori delle vertebre non si fondono correttamente e quindi fuoriesce da questi archi posteriori fuoriescono meningi e midollo spinale. Può avvenire in qualsiasi punto della colonna vertebrale, dalle vertebre cervicali fino al sacro.
Ma perché? Qual è la causa?
Non esiste una sola causa, si dice che questa malformazione ha una genesi multifattoriale, ossia intervengono fattori ambientali e fattori genetici. Solo recentemente dal gruppo di Genova è stato messo a punto la scoperta del primo gene, il VANGL1 della spina bifida, ma non sembra essere solo questa la causa. Pare che un difetto della quantità di acido folico nella mamma possa essere un evento estremamente importante nella genesi della spina bifida.
A che punto della gravidanza insorge?
È molto precoce, insorge più o meno a partire dal 26esimo, 28esimo giorno di età gestazionale.
E cosa deve fare o non fare una donna in stato di gravidanza se vuole evitare questa malformazione al nascituro? Se ci sono delle opportunità per fare questo?
Allora, estremamente importante è la prevenzione e con la somministrazione dell'acido folico, che però questa deve avvenire non a gravidanza già iniziata, bensì sarebbe bene che tutte le ragazze, che tutte le donne che pensano di programmare una gravidanza comincino ad assumere l'acido folico, questo perché i livelli di acido folico devono essere sufficientemente elevati già quando comincia la gravidanza. La quantità di acido folico è di 0,4 mg al giorno, cioè una compressina da prendere tutti i giorni, e questo garantisce non di non avere la spina bifida, ma comunque una riduzione del rischio di ricorrenza di questa malattia estremamente alto.
Ma durante la gravidanza quali sono gli esami che bisogna fare e che poi rilevano questo problema?
Fondamentale è l'ecografia fatta con apparecchi adeguati, apparecchiature adeguate da mani esperte, e non sempre si rileva il difetto a livello della colonna vertebrale, molto spesso si possono rilevare dei segni indiretti quali l'idrocefalo o il piede torto. Però un'ecografia, specie fatta con le apparecchiature tridimensionali, è un esame altamente diagnostico di spina bifida.
Ecco, una volta accertata la presenza di questa patologia, si può intervenire chirurgicamente o non c'è una soluzione?
È fondamentale l'intervento chirurgico, soprattutto se questo viene effettuato entro le prime 24-48 ore dalla nascita, dal neurochirurgo che provvede ad un intervento di chiusura della lesione, quindi protegge sia il midollo che le meningi da traumatismi e da eventuali infezioni. E questo intervento deve essere fatto il più precocemente possibile e possibilmente in centri di riferimento.
Ma questo non significa che il bambino guarisce perfettamente?
No, dalla spina bifida non si guarisce, l'intervento evita delle complicazioni anche molto gravi, quindi previene possibili complicazioni a distanza, ma non guarisce definitivamente dalla lesione, la lesione rimane ed è una lesione per sempre.
La mortalità in bambini nati con spina bifida è diminuita oggi?
È nettamente diminuita e questo grazie proprio all'intervento precoce di riparazione della lesione e soprattutto grazie anche a un follow-up attento che mira a prevenire le complicanze della spina bifida, quali le allergie al lattice, per esempio, che sono molto frequenti, l'idrocefalia, che in passato causava complicanze infettive a livello del sistema nervoso centrale, gravi ipertensioni endocraniche con ripercussioni sull'aspetto cognitivo del bambino, la prevenzione ortopedica delle lesioni agli arti inferiori e alla colonna, e quindi possiamo dire che oggi i nostri bambini con spina bifida sono bambini che deambulano abbastanza regolarmente e hanno una qualità di vita e una socializzazione accettabile.
Quindi un livello di qualità di vita che permette al bambino però di svolgere quali attività, può andare a scuola?
Sì, i bambini vanno regolarmente a scuola, il loro quoziente intellettivo è nella stragrande maggioranza normale, soprattutto per quanto riguarda i loro profili cognitivi, verbali, e quindi sono bambini che frequentano regolarmente la scuola. Oggi i bambini vanno all'università, i nostri primi ragazzi si sono laureati, lavorano, pur avendo vari gradi di disabilità motoria.
Possono avere anche una famiglia, un'attività sessuale, possono fare figli?
Sì, possono fare figli e nel nostro gruppo già siamo alla quarta ragazza che affronta una gravidanza con successo, bellissimi bambini e assolutamente normali.
Quindi possiamo dire che non è più uno spauracchio questa spina bifida, ma si sono fatti molti passi nella ricerca e nelle terapie?
I passi sono stati passi da gigante, proprio perché il supporto alla famiglia che ha un bambino con spina bifida è notevolmente aumentato dal punto di vista medico, dal punto di vista dei supporti sociali, dal punto di vista dei presidi e degli ausili, e quindi la qualità di vita dei bambini e delle famiglie è nettamente migliorata.
Dottoressa Rendeli, vogliamo concludere questa trasmissione sulla spina bifida ponendo l'accento sulla prevenzione.
La prevenzione è estremamente importante, ma soprattutto è importante la conoscenza. Bisogna sapere che esistono questi tipi di difetti, che l'incidenza è ancora un'incidenza abbastanza alta in Italia e che quindi fare della buona prevenzione...
cominciare dall'assunzione dell'acido folico, come diceva prima.
Assolutamente.
E poi cos'altro?
Assolutamente sì, cominciare dall'assunzione dell'acido folico già quando le ragazze pensano di programmare una gravidanza e soprattutto condurre un'alimentazione che sia il più sano possibile, una vita che sia più regolare possibile.
Grazie alla dottoressa Claudia Rendeli, ricercatore presso l'Istituto di Clinica Pediatrica dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli. Dottoressa, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Buon
lavoro.
Buongiorno.
Grazie.
Sono oltre 3 milioni le donne in Italia che soffrono di endometriosi, 14 milioni in Europa e 150 milioni nel mondo. È una malattia che agisce in silenzio e che deve essere individuata tempestivamente. Cerchiamo di capirne di più con il professor Sebastiano Campo, associato di ginecologia disfunzionale presso l'Istituto di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.
Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di endometriosi. L'endometriosi è la localizzazione al di fuori dell'utero di cellule che in genere rivestono la parete mucosa dell'utero. Questa diffusione al di fuori dell'utero può avvenire attraverso le tube durante la mestruazione oppure per via sanguigna o linfatica. Cosa provoca questa patologia? In molti casi queste cellule vengono distrutte nella maggior parte delle donne, in altri casi, in un 20% della popolazione generale, queste cellule si impiantano sull'ovaio, sull'intestino, sull'uretere, sulle tube, sul peritoneo e mestruano durante le mestruazioni, quindi provocano spessissimo dolore mestruale importante, che si definisce dismenorrea in termine tecnico. Oppure provocano molte volte anche dolore durante i rapporti se si localizzano e si impiantano, per esempio, sui legamenti dell'utero, che costituiscono la parte superiore del fondo vaginale. Possono dare anche problemi sulla fertilità, quindi è un problema abbastanza diffuso, molto più di quello che noi pensiamo. Si stima che circa il 20% delle popolazioni che ha problemi di sterilità è affetta da endometriosi. Le donne che hanno una dismenorrea primaria, cioè che compare già con i primi cicli, questa presenza di endometriosi è presente nel 40-50% di queste donne giovani che hanno dolore durante le mestruazioni che resiste alle normali terapie, diciamo, antidolorifiche. Cosa fare allora per capire se una donna è affetta da endometriosi? Innanzitutto, come dicevamo prima, la sintomatologia. Tre sintomi importanti: il dolore mestruale intenso che non si risolve con i normali antidolorifici, il dolore nei rapporti se una donna è sessualmente attiva e poi eventualmente il problema legato alla fertilità, se ha problemi di fertilità. Le indagini che si fanno sono sicuramente utili, la visita ginecologica, perché spesso possiamo sentire un nodulo alla parete posteriore della vagina oppure un utero molto retroverso e fisso che non si muove bene durante la visita. Il dolore che risveglia la visita, in genere il ginecologo non provoca dolore durante la visita ostetrica, e poi la presenza eventualmente di tumefazioni, di rigonfiamenti, quindi delle ovaie, ai lati dell'utero. Un'altra cosa importante è l'indagine ecografica, ma l'ecografia mette in evidenza solo delle cisti ovariche endometriosiche. Per lesioni molto piccole possiamo ricorrere alla risonanza nucleare magnetica, che è capace di evidenziare dei piccoli focolai di endometriosi sull'intestino, sull'uretere, sul Douglas, sul peritoneo o sugli ovaie stesse o all'interno anche dell'utero stesso. Quindi questa è la diagnostica più importante per poter escludere l'endometriosi. Infine, se abbiamo dei dubbi, ricorriamo alla laparoscopia. La laparoscopia è un'indagine che si fa in anestesia generale e noi introduciamo una piccola telecamera di un centimetro all'interno dell'addome attraverso l'ombelico. E con questa indaghiamo, esploriamo gli organi endoaddominali e possiamo fare anche delle biopsie per confermare l'eventuale presenza di endometriosi, ma attuare anche una terapia chirurgica, asportare delle cisti, liberare le tube, le ovaie o l'intestino dalle aderenze, quindi ripristinare in un certo senso una normale anatomia degli organi addominali e ripristinare molte volte anche la fertilità di queste donne. Il problema della terapia, la terapia consiste nella terapia medica invece nel cercare di bloccare quanto più possibile le mestruazioni. Si possono usare per esempio una sequenza di terapie ormonali come il progesterone dato per esempio in continua per cercare di evitare il più possibile le mestruazioni. Questo per far sì che non ci sia una ricorrenza dell'endometriosi frequente, quindi rapida, e per migliorare la sintomatologia dolorosa associata in genere proprio all'evento mestruazione. Ci sono dei farmaci che si stanno sperimentando adesso che possono essere inibitori dell'aromatasi, che bloccano selettivamente i focolai di endometriosi e che potrebbero essere utili nei prossimi anni per migliorare la sintomatologia delle pazienti e evitare la recidiva, ma ancora non sono in commercio, si stanno sperimentando.
Era il professor Sebastiano Campo, associato di ginecologia disfunzionale presso l'Istituto di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, sul problema endometriosi. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.